Grazie per aver organizzato questa bella occasione di confronto. E anche perché io sono convintissimo di quanto diceva poc'anzi il sindaco di Luca Orlando a proposito della necessità di accompagnare l'azione giudiziaria con un'azione culturale. Ecco, Leo Luca Orlando, che è stato uno dei principali fautori della collocazione a Palermo, del luogo in cui è stata firmata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, ha fatto benissimo a ricordare come questa convenzione sia un punto di partenza. Gli sviluppi successivi dipendono da tutti noi. Io però per prima cosa vorrei rispondere ad una ideale domanda che forse tanti di voi si stanno ponendo. Perché oggi parliamo della criminalità organizzata e non della pandemia? In realtà noi stiamo parlando anche attraverso la criminalità organizzata degli effetti sociali della pandemia. E in questo momento, in tutto il mondo, si sta assistendo a delle tendenze di fondo assolutamente omogenee e di cui appunto si è cercato di dare atto anche nella risoluzione che abbiamo approvato la settimana scorsa qui alle Nazioni Unite e nella conferenza delle parti della Convenzione di Palermo. La tendenza di fondo che si sta sviluppando è quella della infiltrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto economico. E è noto che le epidemie sono sempre state un fattore di e drammatica crescita delle disuguaglianze sociali. E sono state per molti ambienti, senza scrupoli, una occasione irripetibile per fare affari. Ecco, in questo momento storico, il rischio è che l'indebolimento di molti settori economici corrisponda ad una accresciuta presenza delle mafie nel mondo delle imprese, che quelle attività commerciali e industriali messe su con grande impegno da generazioni di persone si trovino in difficoltà momentanee per effetto della pandemia e quindi vengano a essere poste sotto il controllo di organizzazioni criminali che non hanno certamente problemi di liquidità, anzi hanno il problema di poter investire delle enormi somme di denaro che derivano da traffici illeciti come quello di stupefacenti o come quello di armi, che è un problema gravissimo per molti stati posti specialmente al di fuori dell'Unione Europea. Ecco, quindi io vedo qui alle Nazioni Unite una grande consapevolezza del destino comune che in questo momento storico lega tutta l'umanità. A me è piaciuto però moltissimo di vedere, sempre in questo periodo, un particolare impegno di risposta comune. Devo dirvi che, per esempio, quando si è deciso di organizzare ugualmente, nonostante le difficoltà legate al coronavirus, questo incontro, dei 190 stati che fanno parte della Convenzione di Palermo, effettivamente. E non sapevamo come sarebbe andata nel concreto la conferenza. C'era una paura seria che in un contesto difficile, nuovo, non si riuscisse a tradurre in qualcosa di concreto quello che invece era diventata una esigenza di risposta globale ad un'emergenza planetaria. Ecco, devo dire che è esattamente il contrario. Nonostante il fatto che ovviamente bisognava riorganizzarsi con criteri completamente diversi, attraverso un formato organizzativo completamente differente dal passato, hanno partecipato a questa conferenza delle Nazioni Unite più di 1.100 persone, e tre quarti dei quali sono intervenute virtualmente. C'è stato un dibattito molto forte, molto spesso Io e gli altri della rappresentanza italiana abbiamo dovuto rimanere a quasi dalle 9 di mattina fino a quasi a mezzanotte ininterrottamente per cercare di trovare una posizione comune con gli altri paesi. Però alla fine è stato molto bello vedere che si è cercato di dare una risposta di alto profilo e poi consentiamo di dire con una punta di orgoglio. Una risposta che è basata sulla grande esperienza che si è fatta in Italia e che si è fatta in Sicilia. Ecco, adesso se mi permettete un piccolo riferimento personale. Io ho iniziato a lavorare qui a Vienna subito dopo aver concluso i nuovi processi sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Quei processi che vengono chiamati Borsellino Quater e Capaci Bis. E la prima cosa che mi ha colpito moltissimo qui a Vienna è stato di notare che c'era una stretta continuità tra quello che facevo prima a Caltanissetta e quello che ho cominciato a fare in questo contesto completamente diverso delle Nazioni Unite. Perché ho notato, ecco, appena sono arrivato per la prima volta nel Palazzo delle Nazioni Unite, che ci sono due monumenti dedicati ad italiani in questo contesto, e sono dedicati rispettivamente ad Enrico Fermi e a Giovanni Falcone. Giovanni Falcone è divenuto il simbolo dell'impegno della giustizia per l'intera umanità, per tutta la comunità internazionale. È come se l'Italia avesse saputo esprimere qualche cosa che va incontro alle speranze, alle attese, ai desideri di cambiamento dell'intera umanità, in un momento storico che è molto difficile, perché per molti aspetti richiama tantissimo la situazione della Sicilia negli anni 80 e 90. Ecco, quando parliamo con i colleghi che provengono da altri stati, ad esempio dell'America centrale meridionale, e meridionale, ci accorgiamo che l'evoluzione che stanno incontrando le organizzazioni criminali nei loro paesi assomiglia tantissimo a quello che era avvenuto in Sicilia quando la mafia si era trasformata da un'organizzazione criminale in un vero e proprio sistema di potere parallelo. E su questo vi vorrei dare qualche indicazione tratta da processi che mi è capitato di trattare a Palermo. E un primo discorso mi sembra particolarmente interessante ed è stato fatto in una testimonianza del migliore amico di uno studente universitario assassinato nel 1981. Mandato del boss di Castelvetrano Francesco Messina Denaro, il padre di Matteo Messina Denaro, del quale avete sicuramente sentito parlare e che è proprio avantieri è stato condannato per il suo ruolo nelle stragi di Capaci di Via D'Amelio del 1992. Ecco, in un processo che abbiamo fatto qualche anno fa a Palermo, questo testimone, che era il migliore amico della vittima, diceva: Io vengo da un territorio che è provincia. Prima degli anni Ottanta non faceva tanto scalpore a livello sociale il fatto che una persona fosse intisa, non faceva tanto scandalo. Sono stati gli orrori successivi che poi hanno riportato nei giusti limiti il sentire sociale. Ma in quegli anni questo modo di sentire non c'era. C'era invece, ed era prevalente, il modo di sentire la differenza di ceto, che era più importante. Cioè, chi d'un tiso alla fine era quasi un privilegiato per quella che era la classe sociale media del paese. Quindi, indipendentemente dall'età, dalla professione svolta, perché tutti sapevano, per esempio, che un certo commendatore di Castelvetrano aveva avuto contatti con la mafia americana e questo era motivo di vanto e di pregio. Benedetto chi conosceva e chi aveva il favore e il pregio di poter salutare il commendatore. Ecco, questa è un'esperienza che tutti quelli della mia generazione, che abbiamo vissuto a Palermo negli anni Ottanta, abbiamo fatto. Vedere la mafia non come un'organizzazione criminale in senso stretto, ma come una componente strutturale della società. Io credo che adesso le cose siano cambiate radicalmente per effetto di un mutamento culturale, di cui voi siete i portatori più importanti. Ecco, in realtà la mafia per un certo periodo aveva assunto consapevolmente alcune funzioni tipiche dello Stato, e anche per creare un consenso sociale diffuso nella popolazione. E sono da questo punto di vista molto significative, ma anche molto agghiaccianti, le espressioni utilizzate da uno dei più noti capi della mafia di matrice corleonese, Giovanni Brusca, l'uomo che ha prestato il detonatore della strage di Capaci, e il quale, appunto, in un processo che riguardava l'uccisione di un giovane che era considerato autore di furti non autorizzati, che venne quindi ucciso nel 91 insieme alla giovane fidanzata, diceva: non se ne poteva più, nel senso che succedevano tanti furti. La gente si lamentava e siccome Cosa Nostra, a parte tutti i conflitti interni o quant'altro, la base principale, quella che mi è stata detta a me, era la funzione di fare una funzione di polizia, quindi intervenire sul territorio per tranquillizzare il territorio. Se no, la forza popolare di Cosa Nostra non avrebbe avuto motivo di esistere. Questo concetto è stato reso benissimo da un altro collaboratore di giustizia, che si chiamava Salvatore Barbagallo, il quale diceva in un altro processo: mi hanno insegnato una cosa, che nella vita ci sono tre tribunali, il tribunale della legge che nel dubbio assolve, il tribunale della mafia che nel dubbio condanna e il tribunale del Padre Eterno che dubbi non ne ha. Ecco, io credo che rispetto a questa serie di testimonianze che richiamano in maniera particolarmente viva quel periodo storico che ha corrisposto alla mia giovinezza a Palermo, oggi ci sia stato un cambiamento radicale. Io credo che nessuno di voi veda più la mafia se non come un'organizzazione criminale. Credetemi, per raggiungere questo risultato ci è voluto tanto tempo, tanto impegno e i sacrifici di tante persone. Ed è un risultato però che deve ancora essere raggiunto in altri contesti del nostro pianeta, dove invece si assiste ad una enorme accumulazione di denaro da parte di organizzazioni criminali, anche per i traffici internazionali di sostanze stupefacenti, e alla conseguente capacità delle organizzazioni che si arricchiscono in questo modo straordinario di diventare protagoniste del tessuto economico e di influire fortemente sui meccanismi di formazione del consenso politico. Capite quindi che c'è un grande lavoro da fare, che è ancora più urgente proprio per le implicazioni socio-economiche della pandemia, e rispetto al quale la Sicilia, la nostra Palermo, può rappresentare un grande fattore di speranza. E di questa consapevolezza si sono fatti portatori gli stati proprio la settimana scorsa, quando hanno approvato in una conferenza che è stata aperta dal rappresentante italiano alle Nazioni Unite, l'ambasciatore Alessandro Cortese. Ecco, alla fine di questa conferenza gli stati hanno approvato all'unanimità quella che la stampa ha definito la risoluzione Falcone. Perché la risoluzione Falcone? Anzitutto perché, e questo è un fatto rarissimo nella storia delle Nazioni Unite, si rende omaggio a questo grande magistrato, a questo grande italiano, in quanto il suo lavoro e il suo sacrificio hanno aperto la strada alla Convenzione di Palermo, ma soprattutto perché in questa risoluzione c'è tutto il pensiero, il metodo di Giovanni Falcone. Tra le altre cose che vengono enunciate nella risoluzione, c'è un concetto che per la prima volta compare in un atto delle Nazioni Unite, che è quello del contrasto alla dimensione economica della criminalità, che è esattamente la logica in cui si muove la legge Rognoni-La Torre, e la logica per la quale un grande siciliano come Pio La Torre e si espone a rischio fino al sacrificio della propria vita in un momento in cui assistevamo al massimo di infiltrazione mafiosa nell'economia legale. E quello è un periodo irripetibile della nostra storia, che però ha lasciato una traccia profonda, non soltanto nel nostro paese, ma a livello globale. Ecco, vi vorrei adesso in maniera molto sintetica dire quali sono le linee guida per il futuro che vogliono tracciare in questa risoluzione. Anzitutto, ecco, come diceva poc'anzi Vito Lo Monaco, si parla molto del tema del recupero dei profitti del reato. Pensate all'importanza che ha questo tema per alcuni paesi dove sono state delle forme di gravissima corruzione che hanno depredato interi popoli delle loro risorse. E alcuni dei dittatori che hanno operato in questi paesi sono annoverati tra le persone più ricche della storia dell'umanità. E tutte queste persone hanno cercato evidentemente di appropriarsi di risorse pubbliche e di trasferirle in luoghi dove non possono essere rintracciate. Ecco, il tentativo che viene fatto attraverso la Convenzione di Palermo e questa risoluzione approvata la settimana scorsa è quella di valorizzare al massimo le indagini finanziarie e patrimoniali e si pensa anche alla costituzione di organi investigativi comuni che facciano uso delle più moderne tecnologie. Perché ecco, è una fase storica questa in cui il rapporto tra criminalità e tecnologia è profondamente cambiato. E oggi il terrorismo internazionale recluta i propri adepti su internet. E i canali del riciclaggio, l'organizzazione del traffico di droga tra il Sud America e l'Italia, tante altre attività illecite estremamente lucrative passano su internet e chiaramente c'è un grande bisogno di adeguare il mondo della giustizia ai cambiamenti che hanno investito il mondo della comunicazione. E il tentativo che si cerca adesso di fare e che viene indicato in questa risoluzione è quello di costituire degli organi investigativi comuni a più stati che siano in grado di operare esattamente in quel terreno che altrimenti resterebbe dominio delle organizzazioni criminali. Vi faccio un esempio per rendere il discorso più concreto. Voi tutti avete sentito parlare della tratta di esseri umani. È un problema gravissimo che condiziona in maniera drammatica il destino, i progetti di vita di tanti ragazzi e ragazze della vostra età. Mentre noi siamo qui in Italia, con una condizione economica che presenta dei problemi, ma sicuramente presenta anche tanti fattori rasserenanti, e ci sono milioni di persone che cercano di fuggire dai loro paesi per tante ragioni, del genere più vario, chi per ragioni economiche, chi perché si trova esposto a persecuzioni e guerre. Ecco, molti di loro corrono il rischio pesantissimo di essere sfruttati in tanti settori, dal mondo della illegalità, essere reclutati come manovalanza per traffici di stupefacenti, dal mondo della prostituzione, a condizioni di lavoro profondamente lesive della dignità umana. E questo fenomeno della tratta di esseri umani non può essere affrontato se non con il coinvolgimento dei paesi di origine, di transito e di destinazione di queste autentiche catene che appunto attraversano i flussi delle migrazioni, ma li utilizzano per fini di sfruttamento. Chiaramente, senza poter contare sul sostegno della magistratura, delle forze dell'ordine, dei paesi che vengono attraversati da questi fenomeni criminali transnazionali, è assolutamente impossibile immaginare una risposta limitata al nostro paese. Cioè, è evidente Ad esempio, quando si tratta dello sfruttamento delle ragazze nigeriane, abbiamo bisogno di collaborare con i magistrati e la polizia della Nigeria. Ed è proprio quello che si è cercato di fare negli ultimi anni. Ad esempio, un'esperienza estremamente positiva è stato quello di mandare in Italia un magistrato di collegamento nigeriano, persona che io ho conosciuto e apprezzato moltissimo e che ci ha dato veramente le chiavi interpretative per capire la capacità di condizionamento che le organizzazioni nigeriane riescono a sviluppare sulle persone che appartengono specialmente a certi gruppi etnici. Ecco, per noi poter beneficiare del contributo di conoscenza e di esperienza di questa collega nigeriana è stato come aprire una finestra su un mondo sconosciuto, ma che è solo apparentemente lontano da noi, in realtà è vicinissimo. E un altro punto molto importante su cui investe la risoluzione Falcone è quello del riuso a fini sociali dei beni confiscati. È un'esperienza che si è sviluppata in Italia, specialmente per effetto della legge del 1996, fortemente voluta dalla società civile, e è stata una legge promossa da Libera e da tante altre organizzazioni rappresentative della società civile italiana e che è stata adesso considerata nella risoluzione delle Nazioni Unite come un modello che gli stati parte sono incoraggiati a prendere in considerazione. Si tratta in buona sostanza di far sì che proprio le collettività che sono state danneggiate dai fenomeni criminali possano beneficiare di una restituzione delle risorse che sono state sottratte dalle organizzazioni mafiose. Per intenderci, è quel modello che ha consentito alla villa di Salvatore Riina a Corleone di diventare una scuola secondaria. E ci sono tante altre manifestazioni di questo principio del riuso a fini sociali, alcune molto suggestive. Ad esempio, si è riusciti a organizzare delle mostre di opere d'arte sequestrate e quindi sottratti alla criminalità organizzata. È molto bello che le Nazioni Unite abbiano riconosciuto il valore universale di questa esperienza nata in Italia. E c'è poi un terzo punto che secondo me rappresenta una vera e propria svolta, ed è quello dell'idea di un coinvolgimento stabile, e non solo appunto della amministrazione pubblica, delle forze dell'ordine, del mondo della giustizia, ma anche e soprattutto del settore privato, della società civile, dei fornitori di servizi internet nel contrasto alla criminalità organizzata. Ecco, io lo trovo molto, significativo che questa risoluzione sia stata adottata a conclusione di una conferenza, internazionale nella quale un grande ruolo alcune delle espressioni più rilevanti della società civile italiana, come la Fondazione Falcone e come il Centro Pio La Torre. E in questo l'Italia ha rappresentato un modello importante che adesso anche gli altri paesi stanno cercando di sviluppare con coraggio in situazioni estremamente lì. Poi ho parlato anche troppo, vorrei qui fermarmi, soltanto con però un augurio. Ragazzi, guardate che Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici sono stati ragazzi come voi. Anche loro hanno vissuto in contesti spesso difficili, hanno conosciuto profondamente la realtà di Palermo e come grande atto di amore verso questa città, verso questo nostro paese, hanno deciso di cambiarla. Io vi auguro di continuare a fare esattamente come loro e sono convinto che dentro di voi ci siano le energie e i valori che possono dare un grande impulso in questa direzione. E vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per tutte le vostre domande.